This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
In Malaysia ci sono arrivato in pullman. Partenza da Singapore alle 9 del mattino. La fermata, mi avevano detto, era nel quartiere finanziario. Ma nonostante a Singapore tutto sembri sempre preciso, organizzato e implacabile nella sua regolarità, in realtà nessuno sapeva se veramente il pullman che aspettavo sarebbe passato da lì. Alla fine è arrivata in ritardo, causa traffico, ci hanno detto. La versione ufficiale è che c'era stato un incidente. Ad ogni modo, anche se in ritardo, siamo saliti tutti, siamo partiti e dopo pochi minuti eravamo già fermi per le procedure burocratiche. Frontiera, Immigration Center. Prima bisogna uscire dallo stato di Singapore. Ci vuole poco, i controlli sono tutti automatici. Si scende, si passano i metal detector e poi si arriva in un parcheggio ordinatissimo dove tutti i pullman che aspettano sono numerati e segnalati. Ognuno fermo nella sua piazzola. Sbagliare è impossibile. Si risale, si fa qualche centinaio di metri a bordo e si riscende per entrare in Malaysia. E lì tutto sembra subito più umano. Urla e frasi in mezzo inglese, voi di qua, voi di là, chi ha la carta di arrivo qua, chi deve compilarla di là. In ogni caso si fa in fretta anche lì, solo che poi il pullman è già disperso tra altri pullman, camion, camioncini, minivan. Per ritrovarlo bisogna ricordare quei particolari che lì per lì non è che si notino granché, la targa, il colore, la faccia dell'autista e delle hostess. Poi finalmente via. Sono 4 o 5 ore per arrivare a Kuala Lumpur. Solo che dopo pochi chilometri di viaggio sale una voglia che sovrasta la comodità dei sedili, l'acqua, il caffè e poi il cibo che viene portato a ognuno dei passeggeri. È che a quel punto vorresti solo scendere, perché il pullman percorre un anfratto asfaltato in mezzo alla giungla, una distesa di verde che ammalia, che ti butta virtualmente giù per osservare da vicino quei piccoli sentieri che sembrano farsi largo tra le palme. Sembra ci sia un mondo lì dentro e viene solo voglia di perdersi lì in mezzo. Nel frattempo la lucentezza di Singapore svanisce, è un ricordo, e quando comincia ad affacciarsi, Kuala Lumpur lo fa con tinte più scure. Marciapiedi scassati, superstrade sopraelevate con i guardrail così bassi che a guardare giù fa quasi paura. Sarà stato il traffico, saranno state le sopraelevate, sarà stata anche la vista di qualche grattacielo che mi ha ricordato la Cina dei primi anni 2000. Grattacieli alti ma un po' vecchi, usati, quasi di seconda mano. Sarà stata la pioggia torrenziale che rendeva più scure le prime luci di Kuala Lumpur che si accendevano, ma la sensazione era quella di essere sbattuti contro una specie di città alla Blade Runner. Ecco, sarà tutto questo, ma sono bastati pochi secondi per farmi dire a mezza voce Asia. Quando poi sono sceso dal pullman e ho percorso i primi passi sulle strade di Kuala Lumpur, questa sensazione è aumentata per contrasto. Arrivavo pur sempre da Singapore. Singapore è fiera del suo ordine, è fiera della sua pulizia, della disciplina, fiera di essere gestita e governata da un'elite politica tendenzialmente sino-discendente che tiene a bada tutto e tutti. I malè, gli indiani, i cinesi e i tanti occidentali che si aggirano tra Starbucks e centri commerciali con l'aria condizionata settata sulle temperature della Siberia. È un ordine che provvede, elargisce e punisce, se è il caso. Kuala Lumpur invece mi è sembrata subito l'opposto di Singapore. È incasinata, varia, indisciplinata, anarchica nel suo procedere fatto di colori, odori e facce. Sembra subito di essere in una specie di dimostrazione di tutto quanto si può ritrovare in questa zona del mondo. Capita di vedere persone di ogni tipo. E mentre la prima sera camminavo attraversando il centro della città e poi provando ad andare in zone meno rischiarate dai grattacieli e zeppe di ristoranti all'aperto presenti ovunque a Kuala Lumpur, tutto mi ha restituito l'idea di una città molto più umana rispetto a Singapore. Naturalmente sono riflessioni così, a caldo, basate su sensazioni, su una visione superficiale di qualcosa di immenso che sembra di avere di fronte. Ma mentre camminavo, mi sono risuonate nella testa parole già lette, già sentite. Mi sono fermato in un piccolo bar, vicino a una moschea, tra il vociare dei ristoranti, le insegne luminose di cartelloni pubblicitari che sponsorizzano vestiti, cliniche dentistiche, visori 3D. Ho tirato fuori il tablet e ho trovato quello che cercavo. Quelle sensazioni in effetti le avevo già lette. Le avevo già lette in un libro di Giorgio Manganelli che si intitola Cina e altri orienti. Un libro e un titolo che è anche l'ispiratore di questo podcast. E allora voglio leggervi cosa scriveva Manganelli, che era arrivato in Malaysia quasi per caso. Andando verso Singapore si deve fermare lì per uno stop. E la scopre, appunto. Siamo a metà degli anni 70, un bel po' di tempo fa. Ma le anime delle città, quelle sono. Si possono sostituire i telefoni pubblici degli alberghi con i cellulari, vecchi autobus alle monorotaie velocissime sospese nel cielo, ma l'anima non la cambia niente. Rimane lì a fissare e a restituire al viaggiatore impressioni universali. Scrive Manganelli, dilazionando Singapore arrivavo in un luogo laterale. Quei luoghi misti di storia e atemporalità, arcaici e giovani, imperfetti e casuali, regressivi e distratti, che godono del raro privilegio di essere un poco fuori. Li vedi e non li vedi. Basta che tu tenga duro e punti sulla fiera Singapore e di Malaysia non saprai più niente. Perderai le sue giungle, le paludi, le piccole città, gli aquiloni, la fatica, la miseria, la lentezza musulmana delle campagne, la fretta cinese, la dignità indiana, il treno coloniale, il calore insopportabile, l'onnipresenza dell'erba. Perderesti la diarrea e le palpitazioni, il cruccio del cielo, le piramidi di antenati cinesi, le piogge furibonde, le risate e la misteriosa follia dei malesi, la tristezza dei Sikh. Un paese che non esiste, che non è proprio malese, affollato di gente di altra patria. Un fisso pensiero da senza fissa dimora. Un paese in cui i villaggi faticosamente diventano città e le città non sono malesi. Perderesti la ridicola Kuala Lumpur, la mirabile Malacca, la selvatica Kota Baru, la terrestremente mistica Penang, la stremata dolcezza del mare di Kuantan, l'itinerario della costa est asperrimo ed irto, la luna flaccida e acquosa. Ecco, se queste sensazioni e queste immagini così vivide descrivono perfettamente la Malaysia, poi nella realtà quotidiana di chi in Malaysia ci vive, tutto è nelle mani di una classe dirigente, di una politica in cui questa situazione di palude, di fango, di diversità, di colori in bianco e nero va moltiplicata alla N. E allora, dato che è la prima puntata sulla Malaysia di altri orienti, come abbiamo fatto per altri paesi, cercheremo di cogliere qualcosa che ci aiuti a capire di cosa stiamo parlando. E cominceremo con il raccontare innanzitutto perché la Malaysia è importante in questa zona di mondo. In particolare perché è importante, come al solito, per le due grandi potenze mondiali, cioè la Cina e gli Stati Uniti. E poi vedremo in che modo la classe politica malaysiana tiene in scacco i desideri di cambiamento della popolazione. Uno scacco che è creato da una sfida che sembra infinita tra due persone, due politici, due facce che contengono milioni di altre facce di questo paese. Una sfida che a dispetto di nomi, desideri, metodi e scelte apparentemente così lontane, ci arriva anche qui, anche in Occidente, come qualcosa che in realtà può essere compreso in modo chiaro e immediato. Perché questa sfida ha dei tratti epici che conosciamo tutti e tutte anche nella nostra parte di mondo. C'è il grande vecchio che rappresenta il potere e che sembra tornare sempre, non andarsene mai davvero. E c'è un'altra persona che è stata per molto tempo l'erede del grande vecchio. Poi ne è diventato l'antagonista, pagandone conseguenze gravi come il carcere a seguito di accuse infamanti, fino a diventare il simbolo della speranza di un cambiamento, di una riforma vera di tutto il sistema politico e sociale malaysiano. Una persona che dopo decenni è finalmente riuscita ad arrivare al vertice della politica nazionale. Solo che, una volta arrivata al potere, invece di provare a realizzare le speranze di chi lo ha portato lì, sembra aver cominciato a pensare solo a una cosa: a vendicarsi. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Partiamo da un dato geografico, diciamo. La Malaysia ha una struttura territoriale particolare. Circa la metà del paese si trova al confine con la punta più bassa della Thailandia. L'altra metà, invece, è nell'isola del Borneo, attaccata all'Indonesia. Le due metà, più le numerose isolette sparse tutto intorno, sono abitate complessivamente da 33 milioni di persone e insieme formano la Malaysia, che è il nome ufficiale di quella che per decenni, sbagliando, abbiamo continuato a chiamare Malesia. Dicitura che indicava non lo stato della Malaysia, ma la federazione che comprendeva altri territori del Borneo e, prima dell'indipendenza nel 1965, pure Singapore. La Malaysia è stata prima una colonia portoghese, che fece di Malacca un importantissimo snodo commerciale già nel 1500. Poi passò all'Olanda e infine alla corona britannica, da cui ottenne l'indipendenza nel 1957. Come in altre ex colonie, anche in Malaysia la dominazione britannica ha lasciato degli elementi rimasti intatti nel periodo post-coloniale. La guida destra, ad esempio, o la struttura istituzionale, che è quella della monarchia parlamentare, proprio come nel Regno Unito. Su questo facciamo subito una precisazione. In Malaysia c'è un re, ma la monarchia qui funziona in un modo davvero unico al mondo. Cioè, c'è un re, o meglio un sultano, che però cambia ogni 5 anni. In pratica è una monarchia a rotazione. Ogni 5 anni, a turno, uno dei 9 governanti statali di etnia malè si fa un mandato da capo di Stato. L'ordine della rotazione è stabilito prima, ma ogni volta il nuovo sultano aspetta la decisione degli altri 8 prima di entrare ufficialmente in carica. E da pochi giorni, dal 31 gennaio, è iniziato il nuovo regno di Ibrahim Iskandar. Ha 64 anni ed è il sultano dello stato di Johor. Ha un suo esercito, si dice ami le auto da corsa ed è anche un imprenditore. È uno degli investitori in un mega progetto edilizio chiamato Forest City, un progetto nel quale c'è invischiata anche Country Garden, uno dei colossi dell'immobiliare cinese che di recente forse avrete sentito nominare perché sull'orlo del fallimento. In ogni caso qui ci interessa il sultano. In teoria è il capo nominale dello Stato e delle forze armate. Tutte le leggi, le nomine del gabinetto, lo scioglimento del Parlamento per le elezioni generali richiedono il suo consenso. Il sultano concede anche la grazia ai criminali. Ecco, solitamente però il suo ruolo era puramente rappresentativo, ma negli ultimi anni la politica malaysiana si è complicata parecchio, e lo vedremo. E il ruolo del sultano è stato fondamentale. È stato lui a nominare l'attuale primo ministro dopo uno stallo politico uscito dalle elezioni generali del 2022. Ora però, dato che la Malaysia non è che sia un paese granché coperto dalle nostre parti, cominciamo a dire perché è importante in questa parte del mondo. Cominciamo dal 2014.
The comprehensive partnership we're launching today aims to deepen our economic ties. As the Prime Minister noted, Malaysia and the United States are already close economic partners, and we're working together on the Trans-Pacific Partnership to open up Asia-Pacific markets, boost exports, promote innovation and growth in both our nations.
Questo che sentite parlare è Barack Obama, allora presidente degli Stati Uniti. La sua visita in Malaysia era stato un evento storico. Era dal 1966, quando toccò a Lyndon Johnson, che un presidente statunitense non andava a Kuala Lumpur.
Tomorrow we'll have the opportunity to join some of our business leaders as they sign 3 commercial agreements worth more than $1 billion of new trade and investment between our nations.
Obama sta parlando di partnership economica. Dice che Stati Uniti e Malaysia hanno già importanti rapporti economici e che l'intenzione è quella di aumentarli, di accelerare i giri dell'innovazione e della cooperazione anche tecnologica. Nel 2014 la visita di Obama era stata enfatizzata sia dai media statunitensi sia da quelli malaysiani, perché era il tentativo pratico statunitense di riprendere le fila di una relazione con un paese a maggioranza musulmana dopo un periodo complicato. E l'obiettivo della Casa Bianca di allora era dare seguito alla cosiddetta strategia del Pivot to Asia di Obama, cioè tessere una rete di rapporti diplomatici ed economici in Asia per controbilanciare la supremazia cinese nel continente. Già nel 2014 gli Stati Uniti si ritrovavano a rincorrere, perché la politica cinese nell'area era molto attiva, fatta in primo luogo di investimenti e infrastrutture. E in più, come spesso diciamo qui ad Altri Orienti, ma nel dubbio lo ribadiamo, quando la Cina deve fare accordi politici o economici con qualcuno, non si interessa mai più di tanto alle problematiche interne dei vari paesi. Quindi avere a che fare col governo malaysiano da allora, abbastanza particolare, non era un problema. Diverso invece il discorso per Washington, perché oggi come allora, e ci arriviamo tra poco, la politica malaysiana è molto orientata a favore dell'etnia malè, musulmana, a discapito delle altre comunità. Cosa che agli Stati Uniti non andava benissimo, ma che comunque allora non ha impedito di approfondire con Kuala Lumpur il discorso sulle possibilità di cooperazione nel settore della sicurezza. Insomma, nel 2014 si andava prospettando quello di cui abbiamo già parlato tante altre volte qui in altri orienti. Cioè un orientamento dei paesi asiatici che da un lato provava a sfruttare la forza degli investimenti cinesi, dall'altro chiedeva agli Stati Uniti sicurezza, sotto forma ad esempio di tecnologia, per contrastare gli appetiti extraeconomici della Cina. Quando Obama visita la Malaysia nel 2014, questa tendenza era un po' agli albori, anche perché all'epoca Pechino e Washington non si fidavano una dell'altra, ma non erano ancora i ferri corti. Oggi invece i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono ai minimi storici e la dottrina di tenersi buone entrambe le potenze è diventata la norma per gran parte dei paesi asiatici, Malaysia compresa.
Today, healthier is happening at CVS Health in more ways than you've ever seen. It's wellness destinations for seniors, including select locations with Oak Street Health and CVS Pharmacy. It's doctors, nurses, pharmacists, and everyone in between, offering quality care and support virtually, in person, and on the phone. It's in-home evaluations through Signify Health and meeting mental health needs through Aetna. And those are just a few of the ways healthier is happening. To see more, visit cvshealth.com/healthierhappenstogether. CVS Pharmacy, Oak Street Health, CVS Specialty, Signify Health, and Aetna are part of CVS Health. Eligibility and services vary by location and individual.
Per capire l'importanza della Malaysia in questi complicati equilibri geopolitici, oggi ci facciamo aiutare da Bridget Welsh. Welsh è una studiosa e analista statunitense che vive in Malaysia da oltre 30 anni. Era arrivata qui da ragazzina perché il padre era un ingegnere che lavorava a progetti di infrastrutture. Nel tempo è diventata una delle analiste più preparate sul paese, di cui scrive su Economist, Asia Nikkei Review e altri media internazionali.
Malaysia is pivotal in the contest for power between the US and China for three reasons. First of all, its geopolitical position.
Welsh mi ha raccontato che la Malaysia è fondamentale da un punto di vista geopolitico per via dello stretto di Malacca, dove passa la metà del commercio mondiale. E che poi, da un punto di vista della sicurezza, c'è un altro aspetto fondamentale, quello del Mar Cinese Meridionale, dove la Malaysia rivendica il controllo di diverse isole contese. Quindi la sfida per la sicurezza tra gli Stati Uniti e la Cina si svolge per lo più nelle acque della Malaysia. Poi c'è anche la partita sull'economia malaysiana, su cui gli Stati Uniti in passato hanno scommesso molto. Washington è stata a lungo il maggior investitore nel paese, specie nel settore manifatturiero, e di recente la Elton, che produce anche elettrodomestici, ha annunciato investimenti per 2 miliardi di dollari. Tutti questi soldi arrivano in Malaysia anche perché il governo ha messo in campo delle politiche che attirano l'ingresso di capitali stranieri, incentivi fiscali, zone economiche speciali e normative favorevoli. Nella storia recente, i pezzi forti dell'economia malaysiana sono stati due, l'olio di palma e il petrolio. Se ne sta aggiungendo un terzo, cioè la produzione ed esportazione di circuiti integrati. La Malaysia è il secondo esportatore di olio di palma al mondo dopo l'Indonesia e questo comporta anche tutta una serie di scompensi in termini di deforestazione ed emissioni di gas serra. Ciò nonostante, la produzione di olio da palma è aumentata di molto nel 2023, assieme alla domanda sempre crescente della Cina. Per quanto riguarda il petrolio, la Malaysia è una potenza mondiale. Petronas, il marchio malaysiano più famoso al mondo, è un'azienda di Stato e garantisce una specie di autosufficienza energetica al paese, oltre a esportarne tanto. E proprio per quest'anno, il 2024, Petronas ha annunciato un incremento della produzione di barili al giorno. E poi c'è la questione dei circuiti integrati. Il settore elettrico ed elettronico costituisce circa il 7% del prodotto interno lordo. I dispositivi a semiconduttori e circuiti elettronici integrati da soli rappresentano un quarto delle esportazioni totali. La Malaysia è il sesto esportatore mondiale di circuiti integrati e questo è un altro motivo di attrito tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti importano semiconduttori per il 23% del loro commercio totale del settore e i produttori cinesi di semiconduttori starebbero considerando la Malaysia come un hub per la produzione di chip. Insomma, un partner sicuro per continuare a primeggiare nella gara mondiale dei semiconduttori e depotenziare le politiche statunitensi anticinesi del settore. Non è un caso che la Cina abbia inserito la Malaysia all'interno dei suoi progetti infrastrutturali della nuova Via della Seta e che da 14 anni di fila sia il primo partner economico del paese. Tutto questo, come vedremo, ha portato la politica locale ad avvicinarsi sempre di più a Pechino. Questa corsa di Cina e Stati Uniti alla Malaysia è dovuta anche ad altri due fattori. L'alta presenza di minerali, in particolare stagno e terre rare nel sottosuolo malaysiano, e il fatto che la Malaysia sia uno dei fondatori dell'ASEAN, l'associazione dei paesi asiatici nata nel 1967, di cui nel 2025 la Malaysia sarà presidente. Quindi, dice Bridget Welsh, Stati Uniti e Cina vogliono controllare e dominare la Malaysia, e naturalmente la Malaysia vuole beneficiare di entrambi i paesi.
For Malaysia, they want to have the benefits of both countries, and it's been very difficult. They've been put into that very challenging position of having to choose when most Southeast Asian countries don't want to choose. They want the benefits of both.
Vale per la Malaysia e per la maggior parte dei paesi del sud-est asiatico. Nessuno vuole scegliere, tutti vogliono i benefici di entrambi. Ecco, tutto quello di cui abbiamo parlato con Bridget Welsh, cioè il destino e il posizionamento della Malaysia nel mondo, è in mano a due uomini. Ma prima di addentrarci nelle loro storie personali, abbiamo bisogno di presentare molto, molto schematicamente i vari gruppi etnici che compongono la Malaysia. Ci serve per capire meglio le ragioni delle scelte che hanno fatto e che faranno questi due uomini. La popolazione malaysiana comprende tre grandi gruppi etnici. Quello maggioritario sono i Malè, il ceppo etnico indigeno del territorio che oggi chiamiamo Malaysia. Sono più o meno il 70% degli abitanti della Malaysia di oggi e sono tradizionalmente musulmani. Poi ci sono i cinesi, 20%, e gli indiani, 10%. Le percentuali ovviamente sono molto larghe, nel senso che esistono altri piccoli gruppi etnici minoritari sparsi soprattutto nel territorio al confine con l'Indonesia. Ma nell'immaginario sociale e politico del paese si parla sempre di tre gruppi, Malè, cinesi e indiani. Ora, la politica interna malaysiana è determinata dalla predominanza dell'etnia Malè, che a sua volta determina anche i risultati elettorali. Ad esempio, nell'accesso all'università, nelle politiche immobiliari, nei benefici dell'assistenza sociale, i Malè sono largamente favoriti. Per dire, quasi il 90% dei dipendenti pubblici sono Malè. È l'onda lunga di politiche cominciate negli anni 70 che hanno finito per discriminare in modo molto forte le altre due componenti etniche della società malaysiana, i cinesi e gli indiani. Il risultato è che la politica in Malaysia tende a svilupparsi in funzione etnica identitaria e nel tempo sono nati diversi partiti costruiti su misura come contenitore per rappresentare le istanze di questo o quel gruppo etnico a discapito degli altri due. I Malè, come dicevamo, sono musulmani, gran parte della comunità segue la Sharia, cioè la legge coranica, e addirittura in Malaysia, per legge, se tu nasci Malè, non ti puoi convertire. Sei obbligata a seguire la religione dei tuoi genitori, cioè l'Islam. Esistono delle eccezioni che convalidano la regola, perché tecnicamente un Malè si può convertire, ma deve chiedere il permesso di un tribunale della Sharia. Ma richieste di questo tipo vengono accolte in casi più unici che rari, e quindi vale la regola di prima. Se sei Malè, sei anche musulmano. Fine. Ora, tenendo conto di tutto quello che abbiamo detto fino a qui, possiamo iniziare a raccontare chi sono i due protagonisti indiscussi della politica malaysiana, entrambi di etnia Malè. Il primo si chiama Mahathir Mohamad.
Firstly, I would like to express our appreciation of the hospitality extended to me, my wife, and my dedication to Singapore today.
Mahathir è stato primo ministro del paese per 22 anni, dal 1981 al 2003, ed è considerato il padre dello sviluppo economico che ha fatto della Malaysia una delle tigri asiatiche durante gli anni 90. È nato nel 1925 e oggi ha 98 anni. Diciamo che ha iniziato la sua carriera politica da giovane. A 21 anni si è unito al partito politico United Malay National Organization, un partito nazionalista di destra che ha governato la Malaysia dall'indipendenza fino al 2018. Mahathir a fine anni 60 critica il partito e viene cacciato, ma è un tipo carismatico e quindi viene richiamato nel partito quasi subito. Ne diventa uno dei leader principali e nel 1981 viene nominato primo ministro per la prima volta. Sotto il suo governo la Malaysia cresce. Capitalismo sfrenato e grandi progetti scenici come le Torri Gemelle Petronas diventate il simbolo di Kuala Lumpur. Ma siamo pur sempre in Asia. Lo sviluppo economico ci piace, i diritti civili e sociali un po' meno. Le opposizioni protestano, ci sono arresti e processi sommari e comincia a crescere una specie di opposizione interna capitanata da quello che Mahathir stava formando come il suo erede. È il secondo protagonista di questa storia e si chiama Anwar Ibrahim.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda.
Nel 1998 Anwar Ibrahim chiede delle riforme politiche per migliorare la condizione dei diritti nel paese. Il suo programma prende un nome importante, Reformasi, riforme. A Mahathir questa specie di rivolta interna capitanata proprio dal suo erede politico non piace per niente. E per Anwar Ibrahim comincia il calvario. Espulso dal partito, è accusato di sodomia e viene incarcerato. In Malaysia l'omosessualità è un reato punito con pene detentive fino a 20 anni. Lui nega, grida al complotto politico, ma finisce comunque in carcere.
Memang kita jauh! Kita jauh dari dunia Arab!
Anwar Ibrahim ha la politica nel sangue, perché già suo padre e sua madre avevano bazzicato la scena politica nazionale, il padre era stato anche parlamentare. La sua carriera è iniziata con il movimento giovanile islamico. Poi, nel 1982, viene notato da Mahathir e sistemato tra i ranghi dello United Malay National Organization. E da qui comincia la sua scalata. Diventa ministro delle finanze, poi vice primo ministro, e a quel punto però Anwar Ibrahim si rivolta e, come abbiamo detto, finisce in carcere nel 1998. La prima volta che si mostra in pubblico dopo l'arresto, durante un'udienza in tribunale, Anwar ha un occhio nero. Gliel'ha fatto l'allora capo della polizia e la sua foto con l'occhio tumefatto fa scalpore e finisce su gran parte della stampa internazionale. Ci finiscono anche il suo nome e quello del suo movimento, Reformasi. La fama internazionale del dissidente Anwar Ibrahim lo fa diventare automaticamente una minaccia ancora più seria per Mahathir. È l'inizio di uno scontro che ancora oggi determina l'intera politica interna della Malaysia. Nel 2004 Anwar esce di prigione, si prende una pausa dalla politica, ma il richiamo è troppo forte. Nel 2013 rieccolo in pista. Guida una coalizione di opposizione nelle elezioni generali del 2013 che perderà. Nel 2015 di nuovo accuse di sodomia e di nuovo condanna al carcere, accuse che di nuovo lui respinge e definisce politiche. Nel 2018 però arriva la grazia e arriva un colpo di scena. Perché Mahathir gli propone un'alleanza politica per estromettere quello che nel frattempo era diventato primo ministro, Najib Razak. L'alleanza funziona e nel 2018, a 92 anni, Mahathir torna al potere, grazie anche ad Anwar Ibrahim, al quale promette di lasciare il posto. Ma non lo fa. Altra rottura. Mahathir nel 2020 si dimette e dopo due governi durati pochissimo, nel 2022, finalmente, Anwar Ibrahim ottiene la vittoria elettorale attesa da 40 anni.
He changed his political orientation away from kind of directly appealing to Islamist issues to more appealing to reforms.
Bridget Welsh ci ha raccontato che Anwar Ibrahim nel tempo ha cambiato il suo orientamento politico, si è allontanato dall'Islam politico e si è concentrato di più sulle riforme. Ha creato una coalizione più multietnica, coinvolgendo anche rappresentanti delle comunità cinesi e indiane, e ha cominciato a promettere più diritti per tutti. Ad esempio per la comunità LGBTQ+, e per la libertà di espressione, annunciando che presto avrebbe abolito una serie di leggi bavaglio, compresa quella di lesa maestà contro la monarchia. In realtà non succederà niente di tutto ciò, e le sue, ad oggi, rimangono ancora solo promesse.
He is highly charismatic, but also he has the baggage of the past.
Bridget Welsh dice che Anwar è estremamente carismatico, ma sconta anche un passato molto pesante. Le sue lotte con Mahathir, il suo vecchio orientamento più islamista, il senso di insicurezza che deriva dal suo essere stato a lungo leader dell'opposizione, non piacciono moltissimo all'elettorato. E infatti oggi, dopo un solo anno di mandato alla guida della Malaysia, la sua amministrazione è già in piena crisi politica. Perché da un lato l'alleanza di governo è frammentata e deve fare i conti con la crescita nei sondaggi del PAS, il partito islamista che dice di essere l'unica formazione politica a fare veramente gli interessi dei malè e dei musulmani e che sta andando molto bene soprattutto tra i giovani. Dall'altro lato, Anwar sta usando il suo potere soprattutto per vendicarsi. Ex ministri ed esponenti politici vicini a Mahathir vengono trascinati in tribunale uno dietro l'altro, anche grazie a quelle leggi che aveva promesso di cancellare. Insomma, con Anwar Ibrahim al potere, la politica malaysiana si è polarizzata ancora di più. E quindi, per guadagnare consensi e recuperare un po' di terreno, il governo malaysiano ha deciso di concentrarsi sulla politica estera. Ecco, qui siamo al 25 ottobre 2023. Anwar Ibrahim parla a un raduno in solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza. In Malaysia, fin dall'inizio della guerra israeliana contro Gaza, ci sono state molte manifestazioni di condanna degli attacchi. Il clima è incandescente, le persone al raduno hanno tutte bandiere palestinesi. Anwar è in piedi sul palco, cammina, gesticola e aizza la folla.
It's the level of insanity to allow people to be butchered, babies to be killed, hospitals to be bombed, and schools to be destroyed. This is the height of barbarism in this world.
Ha una kefi al collo e inizia il suo discorso condannando la barbarità degli attacchi israeliani contro le scuole di Gaza e contro i civili. Il pubblico risponde con applausi continui. Prima di questo comizio, Anwar aveva detto di aver sentito al telefono il leader politico di Hamas a Doha, Ismail Haniyeh, e gli Stati Uniti ovviamente erano andati fuori di testa. Ecco, la posizione di Anwar Ibrahim su Gaza è un altro elemento di forte attrito con gli Stati Uniti e di implicito avvicinamento del paese alla Cina. Ma come sempre, dietro a questo atteggiamento in politica estera si nasconde un'esigenza tutta interna. Come abbiamo detto, in Malaysia sta crescendo il partito islamista e Anwar sta cercando di recuperare terreno utilizzando la tragedia di Gaza. Anche perché, alle ultime elezioni locali, la sua coalizione ha perso. E ora Anwar, che aveva promesso una politica più inclusiva, meno schiacciata sull'identità malè e islamica e più orientata ad allargare i diritti anziché restringerli, sembra stia tornando sulle sue posizioni originarie. Sembra stia cercando di riprendere il consenso di una fascia di popolazione, quella malè, che non sembra intenzionata a perdere i privilegi che caratterizzano il sistema sociale e politico del paese. E vedremo allora come Anwar Ibrahim, leone e volpe della politica locale, a 77 anni si giocherà le sue carte. La sua carriera ci racconta che di sicuro non mollerà la presa. Dal suo punto di vista ha ancora troppe cose da sistemare e i toni usati contro Stati Uniti e Israele su Gaza dimostrano che non ha alcuna intenzione di perdere il potere che ha ottenuto a un prezzo altissimo. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 nine-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.